Sì, sempre a proposito di scout, circa un anno fa siamo stati con i nostri scout alla casa di cura per gli anziani, che si trova proprio qua vicino, sì, quasi esattamente un anno fa. Ed è stata una bella esperienza perché è stata edificante, formativa, per noi come leader, per i ragazzi ovviamente, ma anche e soprattutto per le persone che erano lì. E molti di quali erano vedovi o vedove. E possiamo immaginare perché erano lì. Alcuni per scelta loro, ma soprattutto erano persone che erano lì per scelte familiari o scelte per le circostanze in cui versavano. E quindi si sono trovati in quella situazione. E diciamo la verità, il problema degli anziani è un problema. Un problema a volte difficile da affrontare perché da parte nostra, come cari, non siamo sempre così disposti ad accoglierli, non abbiamo il tempo per loro, no? Non abbiamo la possibilità di spendere del tempo per loro. Addirittura siamo anche riluttanti di andare a trovarli in questi posti così particolari, che effettivamente sono quei posti dove vengono considerati come l'ultima spiaggia, l'ultimo stadio prima di partita. E quindi ci fanno necessariamente pensare che potremmo esserci anche noi lì un giorno, che un giorno anche noi avremo quella sorte. Ecco perché siamo così, abbiamo queste difficoltà di affrontare questo tipo di problema, ma è una realtà a cui prima o poi dovremo affrontare, sia per le persone che ci sono vicino e sia anche per noi stessi. E quindi è un problema, una tipologia di problemi, di problema sociale, ce ne sono anche altri ovviamente, in cui ci affrontiamo ogni giorno, direttamente o indirettamente. E in passato ce n'erano altre, forse di più, di problematiche sociali. Ma stamattina vogliamo vederne una in modo particolare, che riguarda sì gli anziani, le persone anziane, ma non solo, come vedremo tra un po'. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, allora in Prima Timoteo, siamo arrivati al capitolo 5 nell'esposizione di questa lettera, così bella, così pratica, concreta, reale, che stiamo esaminando ogni volta. Affrontando una problematica diversa. Stamattina leggeremo i versetti da 1 a 16. Che così dice? Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova, che è veramente tale e sola al mondo, ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Ma quella che si abbandona ai piaceri, benché vive, è morta. Anche queste cose ordino perché siano irreprensibili. Se uno non provvede ai suoi, in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. La vedova si è iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonano Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevole perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case e non soltanto ad essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, ma non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza, infatti già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra, non ne sia gravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Ho intitolato questo messaggio Ci sono vedove e vedove, così come sta esponendo Paolo. E vedremo tre punti che sono anticipati da una premessa. Abbiamo la vera vedova, la falsa vedova ed infine il ruolo della Chiesa. Vediamo la premessa, dove Paolo ancora una volta vuole istruire Timoteo per come deve comportarsi nella Chiesa, come vuole che gli altri si comportino nella Chiesa, e lui ancora qui Paolo affronta una particolare categoria di persone, ma prima sta affrontando anche altre, velocemente fa questa premessa, non riprendere con asprezza l'uomo anziano, non l'anziano come ruolo della Chiesa, ma come persona anziana, ma esortalo come si esorta un padre. Chiama Timoteo ad essere pazienti verso gli anziani d'età, magari lui, essendo giovane, non rientrato in quella forma di idee, per cui doveva essere sensibile, accorto verso chi era anziano. Di non rivaleggiare e mettere distanza tra i giovani. Lui che era giovane, qual era il pericolo? Che magari Timoteo, essendosi investito di un incarico particolare, di una responsabilità particolare, questo poteva anche inorgoglirlo, renderlo orgoglioso. E così poteva rivaleggiare con gli altri giovani, che magari volevano in qualche modo sopravvalere su di lui, o lui sugli altri. Questo è un altro pericolo. Di dimostrare affetto verso le persone anziane, le donne. E poi qui Paolo fa una precisazione per quanto riguarda le giovani sorelle. Perché lui qui dice in tutta purezza. Ora, ricordiamoci che, l'abbiamo detto tante volte, Timoteo era giovane, e quanto giovane poteva avere un'attrazione verso una ragazza, era normale che questo succedesse, no? Ma qui Paolo sta dicendo di trattare tutte le donne, tutte le ragazze con rispetto. E oggi cosa succede nei nostri posti di lavoro, a scuola o nelle vecchie comitive di amici? Si gioca molto su questo, no? Sul considerare le donne scherzando nei loro confronti in modo un po' pesante, facendo gli apprezzamenti conditi che decisamente sono fuori luogo. E noi che siamo lì come credenti abbiamo il rischio, corriamo il rischio di cadere in questo stesso tranello e magari comportarci come loro e fare anche noi le stesse cose. E questo è un inganno a cui tutti noi siamo esposti. E a volte magari qualche donna, qualche ragazza può essere simpatica nei nostri confronti e noi fraintendiamo questo e quindi ci possono essere una serie di conseguenze dannose che non sono opportune perché noi magari fraintendiamo questo tipo di approccio. E quindi questo qui è un allarme che Paolo vuole dare a Timoteo, in modo particolare in questa epistola, ma anche per noi oggi. Vediamo allora la vera vedova. Quella che Paolo definisce la vera vedova. Onora le vedove che sono veramente vedove. Allora, è chiaro che alla prima lettura di questo passo ci viene un po' da sorridere. Voglio dire, o si è vedovi o non si è. Che vuol dire vera vedova? È chiaro che qui Paolo non si riferisce soltanto allo stato civile della persona, ma sta considerando quello che era prima e quello che era dopo, il lutto. E quindi qui entra subito in scena il ruolo dei familiari della vedova. Imparino essi per primo a fare il loro dovere verso la propria figlia, la famiglia. Quindi sta parlando dei figli e dei nipoti della vedova. È chiaro, è logico. E poi vediamo anche per quale altra ragione. E per quanto riguarda appunto i figli e i nipoti, loro devono prevedere, provvedere dopo ai loro cari. E questo non è una scelta, è un dovere, qui sta dicendo Paolo. È un dovere particolare, un onere. È chiaro che chi è sposato deve badare alla propria famiglia, ai propri figli, alla propria moglie in prima istanza, ma non deve perdere di controllo, sotto controllo la situazione anche dei propri genitori, dei propri nonni. Quindi devono tenere in considerazione l'eventualità, se non magari subito, di dover provvedere poi ai loro cari quando rimarranno soli. Cosa succede se non provvede questo? Qui al versetto 8 leggiamo quali sono le conseguenze. Se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di incredulo. Quindi è un dovere, una certa responsabilità. E quindi se non si provvede ci sono delle conseguenze anche abbastanza forti, qui dice la parola. È chiaro che comunque poi è anche un contraccambio, no, del figlio e del nipote, quello di restituire in certo modo quello che ha ricevuto quando lui era piccolo e quando non era autosufficiente. Quindi è un contraccambio necessario. Al verso 5 poi vediamo che Paolo qui fa una prima spiegazione per quello che lui intende per vera vedova. La vedova che è veramente tale e solo al mondo, ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno, così leggiamo. Quindi ecco lei che, essendo sola, confida completamente in Dio, in netta opposizione di colei che invece non confida in Dio, ha dei propri interessi e cerca di provvedere ai suoi bisogni in un modo o nell'altro, magari mancano troppo eticamente giusto, non lecito forse. E qui poi, dal versetto 9, poi Paolo comincia a definire qual è il profilo della vera vedova. E parla di un catalogo proprio fisico, dove venivano iscritte i nomi di queste vedove. Ora, adesso vedremo un po' il profilo della vedova, però mi fa pensare che erano veramente tante. La prima cosa che ci fa pensare è il fatto che dell'età. Qui non deve avere meno di 60 anni. Ora, consideriamo che a quei tempi le aspettative di vita erano molto basse. Quindi a 60 anni, mi sapete chi ci arrivava, anche di vecchiaia. Eppure si impone questo limite minimo di età, e dovuto dall'esperienza di Paolo, dovuto anche da una legge, credo che ci fosse proprio una legge, dicono i commentatori che c'era una legge ebraica che istituiva proprio questo limite minimo di pensionamento, di età di pensionamento. 60 anni, mi fa pensare di quante ce ne fossero. Cioè, per scremare così tanto, poi vedremo anche altri requisiti, ma si vede che ce n'erano parecchie. Era una donna che si è concentrata su un solo matrimonio, essenzialmente, e comunque sicuramente doveva avere una testimonianza di moglie fedele, che anche se ha avuto più di un matrimonio nella sua vedovanza, è stata più volte vedova e magari era fedele per ogni matrimonio che ha avuto, quindi avere almeno un uomo per volta, quindi moglie di un solo marito. E poi doveva essere contraddistinta per le buone opere che esercitava. Quali erano queste buone opere? Qui parla innanzitutto di educazione. L'educazione, aver educato i propri figli nel timore del Signore, però alcuni fanno notare che probabilmente non ha allevato soltanto i propri figli, ma anche quelli degli altri. Quindi era una donna dedita a una particolare attenzione anche verso gli orfani. Quindi allevare i figli bambini in modo generale, era questa una delle sue caratteristiche, doveva essere ospitale, sensibile ai bisogni degli altri, ospitare anche a livello proprio di far dormire con loro, cioè nel senso proprio l'ospitalità come noi la intendiamo noi oggi in senso stretto, e essere umile, una donna che si è contraddistinta nella Chiesa, che qui parla di lavare i piedi santi in modo particolare, una donna che è esercitata sotto missione, che magari non voleva prevalere sugli altri, che è stato un esempio nella Chiesa. Una donna che ha esercitato misericordia, soccorso gli afflitti, in ogni loro bisogno, materiale ma anche spirituale direi. Una persona sensibile anche alle altre donne. Qui mi è venuto in mente un verso che si trova in Tito, al capitolo 2, ai versetti da 3 a 5, anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre del bene per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Ecco, ho immaginato proprio queste donne che hanno esercitato questo ministero di cura pastorale nei confronti delle donne più giovani. Ecco, proprio aiutarle nei primi passi del matrimonio, a come si devono comportare. Loro per prime che erano una testimonianza, ricordiamocelo questo, la fedeltà. Siamo tutti esposti. Qui sta parlando di donne, certo, ma siamo tutti esposti magari nei primi anni di matrimonio a avere un periodo di assestamento, di disorientamento. Ecco, quanto è prezioso una donna, qualche capello bianco magari, che dica ad una giovane come deve comportarsi e che questa giovane possa stare ad ascoltarla. Quindi la misericordia, anche la partecipazione, concorso ad ogni opera buona, mi fa pensare che ha partecipato ad ogni iniziativa della Chiesa. La Chiesa vuole fare questo, lei in prima linea, facciamo quest'altro subito, lei magari a sua volta è propositiva. Ecco, questa immagine di questa donna presente nell'attività della Chiesa. Se questa era la vera vedova, vediamo cosa era Paolo intende per falsa vedova. Ovviamente falsa l'ho messa fra virgolette. Queste sono quelle donne meno onorabili, che hanno una condotta che non porta gloria a Dio, che pur vessando in un particolare momento, perché comunque hanno perso il proprio marito, quindi magari hanno anche dei figli, quindi una serie di problematiche, intendiamoci bene, che ci sono. Non è che qui sta parlando di qualcosa astratto, che non, problemi che non ci fossero. Paolo era concreto in questo, ma che comunque in questo tipo di problematiche non stavano rispondendo nel modo giusto. E qual era il pericolo per loro? Il pericolo era quello di concentrarsi in una vita, cioè non concentrarsi sui propri figli, non concentrarsi sul servire il Signore, specialmente per coloro che avevano preso degli impegni in chiesa, no? Immaginiamo, e quindi li abbandonano, abbandonando Cristo, vogliono, cosa vogliono fare? Vogliono risposarsi. Allora, è chiaro che qui Paolo non si sta contraddicendo, poi vediamo cosa intende Paolo per risposarsi. Perché effettivamente, qui dice, prima dice non si devono risposare e poi si devono risposare. Qui intende Paolo risposarsi in un modo sbagliato, cioè di in fretta e in furia, per assicurarsi il futuro. Stanno in un problema, allora cosa fanno? Sono giovani, stanno in quella posizione, sono particolarmente vulnerabili e prima che trovano se lo prendono. E questo era il problema, il pericolo in cui potevano incorrere, qui diceva Paolo. Quindi non avere fretta di fare tutto questo. Se appena sposata, aspetta, se appena prevoluto il lutto, aspetta un attimo, non lo fare subito. Quindi era questo che intendeva Paolo, di non esporre queste donne come facile prede per coloro che vogliono subito metterci le mani addosso. Ecco, era un'attenzione particolare, di camminare in modo molto ponderato nelle loro decisioni. Qual era un altro pericolo in cui incorrevano le donne, le false vedove? È quello di cadere nell'ozio, avere una vita oziosa, quello di non dandosi da fare praticamente, cioè quello di vivere giorno per giorno, magari importunando, qui dice la parola, le altre famiglie, le altre case, girando casa per casa, magari per chiedere elemosina, aiuti, compagnia, o semplicemente per andare nell'intimità delle altre case. È chiaro che non era sbagliato che loro chiedessero aiuto, però qui Paolo dice come lo stanno facendo, anche perché qual era la cosa che in cui incorrevano, è che loro non prendevano in mano la situazione nel modo giusto, non si rimboccavano le maniche, perché erano giovani, quindi lo potevano ancora fare. E così quest'ozio, questo trascinarsi giorno per giorno poteva portare a un pericolo grosso, dalla maldicenza, perché loro magari si trovano in queste case, cominciavano a spettacolare, cominciavano a parlare male, magari ecco, ascoltavano quello che succedeva in quella casa e andavano a riferirlo fuori, e quindi insomma invadevano un po' l'intimità di quella casa in cui si potevano trovare. Ecco, questo tipo di atteggiamento che Paolo non riesce a tollerare. Si è parlato appunto di risposarsi. Allora, qual era la linea dottrinale di Paolo? Paolo ha espresso un insegnamento per quanto riguarda le seconde nozze per le vedove, no? Dove troviamo questo insegnamento? Nel capitolo che per eccellenza è quello che definisce maggiormente il matrimonio, e cioè prima? Sì? Sette, perfetto. Allora andiamo a leggere questo brano che si trova proprio lì e che ci aiuta a capire un po' cosa intendeva Paolo. Vediamo i versetti 8 e 9. Ai celibi e alle vedove, però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto io, ok? Cioè servendo il Signore. Ma se non riescono a contenersi, dopo aver provato questa situazione, si risposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Quindi lui non sta dicendo che non voglia che si sposa, ma lo devo fare nel giusto modo. Versetto 14 leggiamo: voglio dunque che le vedove e i giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, ecco che devono fare. Non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza, perché sennò stanno ardendo, come diceva Paolo. Quindi è giusto risposarsi, ma bisogna farlo nel giusto modo, nei giusti tempi, sapendo aspettare, con lo giusto intento, nella parola, essendo coerenti nella parola, portando avanti una vita coerente e non dando adito a maldicenze. Questo è quello che intendeva Paolo. Quindi farlo nel giusto modo, nella Chiesa. Qual era il pericolo poi delle false vedove? È lo sviamento. E proprio perché loro facevano questa vita, era un vortice che le trascinava sempre più in basso e da cui poi era difficile risalire. qui parla, anche qui Paolo usa un'espressione forte, andando dietro a Satana. Cioè, ci rendiamo conto di cosa era, qual era il pericolo. Quindi questa cosa che li portava sempre più in basso è che queste donne proprio non avevano più, agli occhi nostri, non più speranza. In tutto questo qual era il ruolo della Chiesa? Qui Paolo conclude questa argomentazione dicendo che la Chiesa viene chiamata in causa, ma qui parla proprio di singoli credenti, quindi non Chiesa come, passatemi il termine, istituzione, ma come singoli credenti che magari manco erano dei parenti stretti a queste vedove, giovani vedove o anche le vedove già, le vere vedove qui, erano coloro che magari per spirito di misericordia, per dono di ospitalità, erano disposte ad accudire uno o più vedove con loro, ok? Senza stabilire se poi erano delle vere vedove o le false vedove. Persone che erano comunque disposte a farlo. Perché qual era il problema? Che se no la Chiesa ne sarebbe stata gravata, perché la Chiesa già doveva pensare a quelle scritte al catalogo, ok? Non poteva curarsi anche di tutte le altre. A tutte le vedove della Chiesa, quindi. Ok, in conclusione, vediamo come Paolo spende così tanto tempo, insomma, così minuzioso nell'esporre, nel trattare le vedove. Perché le vedove e non i vedovi? Abbiamo detto che questo numero di vedove, da come pensiamo che l'età minima di 60 anni scremava tantissimo, mi fa pensare che la stragrande maggioranza erano donne e non uomini. Perché? Perché gli uomini o morivano per causa di lavoro o per guerra. Quindi era più facile che c'erano molte più vedove, d'accordo? Però credo che, come anche in altre parti della parola, quando ad esempio parla di matrimonio, la cosa possa stendersi anche all'altro sesso. Quindi quello della vedovanza era il problema sociale più grave. Vi ricordate al capitolo 6, quando abbiamo trattato come Chiesa, ma sicuramente l'avete letto voi tante volte, da dove nasce il problema dell'istituzione dei diaconi? Proprio perché si stavano trascurando le vedove. Quindi era quello il problema più focale. Ora, oggi chiaramente ci sono altri problemi sociali, perché c'è anche una previdenza sociale che funziona come funziona, io ci lavoro, lo so, per quanto riguarda le vedove, però ci sono anche il problema degli invalidi, di senza tetto, degli immigrati, di anziani sì in generale, ma anche di disoccupati, insomma una serie di piaghe sociali che ci sono nel nostro territorio. E oggi le chiese, almeno in Italia, le chiese evangeliche, quelle sane, è chiaro, non hanno una forza economica, una particolare incidenza sulla società e sui governi, tali da poter soddisfare queste pieghe sociali. Abbiamo delle organizzazioni, come l'Esercito della Salvezza, ad esempio, o Compassion, ma ci sono molte altre che in Italia magari sono poco presenti, però sappiamo che nel mondo ci sono, che si occupano di questi problemi sociali. Abbiamo il Faro, per cui stiamo anche, no, come il Bazar, creando questa donazione, ecco, da dar loro. Però il problema di questo, cioè, benché questi siano problemi sociali di natura grande, insomma, l'insegnamento per noi oggi è quello di, proprio questo stamattina, è che come singoli credenti, come Chiesa, come parenti stretti, come comunità, dobbiamo interessarci in un modo concreto a questo tipo di problematiche e anche disciplinarci per questo, in un modo verso i bisognosi di vario genere. Ripeto, il motivo per cui Paolo si sia concentrato sulle vedove è perché evidentemente era un problema grosso in Efeso e nelle chiese di allora. Quindi noi oggi, partendo da questi specifici insegnamenti sulle vedove, dovremmo implementarli per pensare ad altri tipi di problematiche, di altri problemi sociali. Le persone che abbiamo nella Chiesa, perché qui sta parlando della Chiesa Paolo, non sta parlando di fuori della Chiesa, ma l'occhio fuori della Chiesa dovremmo averlo comunque a livello sociale. E senza che dobbiamo aspettare che qualcun altro lo faccia, ci sono fratelli che hanno un particolare dono di misericordia, di ospitalità. Però, vedete, nella Chiesa se ci sono le persone che hanno degli spiccati doni e noi aspettiamo che loro facciano un particolare ministero e servizio, e questo è giusto, ovviamente. Però noi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, piccolo o grande che sia. Ok? Noi siamo chiamati a testimoniare di Cristo nel posto in cui noi siamo, senza essere dei evangelisti, d'accordo? Quindi anche in queste piccole cose dobbiamo essere chiamati, in queste piccole grandi cose siamo chiamati a fare la nostra parte, quando non abbiamo occasione, perché abbiamo bisogno proprio di sperimentare queste cose, per suscitare in noi una particolare sensibilità, e non mettere la mano a testa sotto alla sabbia come gli struzzi, ma capire che ci sono problemi, capire il fratello quando mi dice io ho un problema con mia madre, con mio nonno, che c'ho quest'altra cosa, cercare di andare incontro a questo tipo di problematiche, e così come hanno fatto i nostri scout l'anno fa, far loro capire, guardate che ci sono queste altre realtà, anche così piccoli, e Dio piacendo lo faranno anche a gennaio quest'altra esperienza, proprio per farli toccare loro con mano di quanto ci sia bisogno di portare il Vangelo, quanto ci sia bisogno di portare l'amore di Dio, noi che abbiamo l'occasione. Ci sentiamo religiosi? Vogliamo esserlo? No, ma noi non seguiamo una religione, noi seguiamo Gesù Cristo, noi predichiamo quello, è giusto, perché voglio entrare in merito a questo, è vero. Eppure da una parte della parola di Dio c'è scritto che se vogliamo essere religiosi cosa dobbiamo fare. E ci lasciamo con questo verso. Sapete dove si trova? La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa, soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questi insegnamenti che ci toccano, perché sono realtà che non sono campate in aria, sono realtà che ci riguardano, le viviamo giorno per giorno, forse le vogliamo evitare perché ci turbano, ci danno fastidio, forse non ci rendiamo neanche, non ci consideriamo all'altezza di poter affrontare tutto questo, ma non ci viene chiesto di risolvere tutti i problemi sociali del mondo, ci viene chiesto di essere attenti, di provvedere laddove siamo chiamati a farlo, nel modo specifico. Dacci modo, Signore, di capire questo, nella giusta misura, dacci modo, Signore, di essere attenti in ogni cosa che Tu ci poni intorno. Noi vogliamo farlo nel modo giusto, imparare a farlo, imparare a esercitare anche una sensibilità particolare verso i bisognosi, verso gli emarginati. E così, ecco, noi come figli Tuoi siamo chiamati a farlo, grazie per l'opportunità che ci dà di farlo, perché ci fanno crescere. E noi vogliamo seguire anche questi insegnamenti che Tu hai trasmesso attraverso l'Apostolo Paolo, a Timoteo e a noi oggi. Ti benediciamo nel nome Tuo Santo. Amen.